Vor einigen Tagen hat die italienische Nationalmannschaft, wie ich finde, verdient den Europameistertitel gewonnen. Und genau deswegen ist der Gast meines Sommerinterviews auch aus Italien. Es ist Nicola Zanarini. Er lebt in Bologna, arbeitet dort für das italienische öffentlich-rechtliche Fernsehen. Die Rai ist auch Sportreporter. Und mit ihm unterhalte ich mich über die italienische Nationalmannschaft und auch über die Olympischen Spiele. Das Interview ist übrigens in italienischer Sprache. Zu einem späteren Zeitpunkt werde ich sie auch auf Deutsch bringen. Aber erstmal eben auf Italienisch. Viel Spaß beim Zusehen und vor allem beim Zuhören. Mi fa piacere che posso salutare Nicola Zanarini. Ho conosciuto lui a Bressanone 3 anni fa quando la squadra di Norimberga giocava a Bressanone contro Bologna e questo è il suo posto, Bologna. Nicola, cosa fai a Bologna? Tu lavori per la Rai, ma cosa fai? Solamente sport o anche altre cose?
Intanto ciao a tutti, no, non solamente sport, prevalentemente sport, che è la mia passione, si vede forse anche dalla cravatta rosso-blu, che insomma la squadra della mia città, il Bologna, è nel mio cuore, anche se chiaramente sono un professionista, un giornalista professionista e cerco di non farlo vedere, però è anche abbastanza impossibile nascondere troppo le proprie passioni, ma è giusto limitarsi, ad esempio se vogliamo parlare dei giornalisti tifosi, che in Italia sono un po' troppi, magari lascio a te l'eventualità di una domanda su questo. Mi occupo di sport, di radiocronache soprattutto, calcio, basket, pallavolo, tanti sport. Ieri ad esempio invece in televisione ho fatto una telecronaca di beach volley, sempre su Rai Sport, quindi soltanto televisivamente parlando, e in radio faccio le radiocronache ad esempio di una trasmissione molto importante in Italia, storica, adesso forse un po' meno seguita con tutti i media che ci sono, ma insomma tutto il calcio minuto per minuto per un italiano è un po' la Bibbia dello sport alla radio, e sono molto orgoglioso di fare i collegamenti e le radiocronache di Serie A, di Serie B, in questa importante trasmissione, insomma molto prestigiosa per chi fa il nostro lavoro. E poi faccio telegiornali, servizi un po' su tutti gli argomenti, perché insomma nel nostro campo bisogna essere un po' tuttologi, c'è chi si può permettere di fare solo sport, ci sono colleghi, ad esempio la RAI è divisa in tante divisioni, tante testate, c'è chi lavora solo per Rai Sport, quindi si occupa solo di Rai Sport, invece io lavoro in una testata giornalistica regionale che si occupa soprattutto della regione Emilia-Romagna, quindi da Rimini a Piacenza, quindi dalla Romagna quasi fino alla Lombardia, mi occupo di questioni locali e di questioni nazionali, perché insomma la Rai è una testata chiaramente nazionale con tante sedi, tra cui quella di Bologna, da dove vi sto parlando.
A Bologna c'è una squadra di pallacanestro e un punto interessante è che un giocatore, si chiama Kyle Wims, giocava a Bayreuth, dove vivo io. Tu conosci Kyle Wims?
Grande giocatore, ha regalato una grande gioia alla parte di Bologna. Bologna ha due squadre di basket, chiamata in Italia Basket City, Virtus, che ha vinto lo scudetto grazie anche a Kyle Wims, e Fortitudo Bologna, che ha vinto un po' meno, soltanto 2 scudetti contro 16, e Fortitudo che ha fatto 10 finali scudetto e ne ha vinte solo 2, invece insomma, la Virtus ha vinto 16 scudetti, la seconda squadra più importante d'Italia. Kyle Wims è stato fondamentale nella finale scudetto e non solo, nei playoff, perché i playoff sono cominciati con Kyle Wims infortunato, quindi non poteva giocare per la Virtus, e la Virtus faceva più fatica. Appena è tornato lui, è rientrato in forma, aveva un problema muscolare, la Virtus ha cominciato a giocare anche bene, a vincere e a giocare bene, e lui è un giocatore all around, proprio completo, 360 gradi, sa difendere, come avrai visto anche tu dire quando giocava a Bayreuth, sa attaccare e soprattutto è un giocatore che si accende, esplode con il pubblico, e per fortuna, anche se adesso purtroppo le cose stanno tornando a non essere molto positive con pubblico e sport, lo vediamo alle Olimpiadi di Tokyo, purtroppo senza pubblico, appena è tornato il pubblico lui è diventato un giocatore 10 volte più forte, l'avevo già visto ad esempio nel derby di Bologna, Virtus Fortitudo, il giorno di Natale del 2018, lui segnò 32 punti e c'era un clima incredibile, il giorno di Natale, insomma. E gli americani sono anche abituati a giocare a Natale, in Italia un po' meno, e lui fece una partita incredibile. Appena è tornato al pubblico, lui è diventato il fattore, la chiave per battere Milano, che è la terza squadra più forte d'Europa. In Eurolega ha sfiorato addirittura la finale contro Barcellona, ha perso proprio negli ultimi secondi, e quindi la Virtus incredibilmente ha vinto lo scudetto dopo 20 anni, esattamente 20 anni. 20 anni fa fu l'anno del triplete addirittura, quindi Eurolega, scudetto, Coppa Italia, e Kyle Wims è stato eccezionale e anche rinnovato il contratto, è rimasto, rimarrà a giocare alla Virtus, e ci sarà molto bisogno di lui, perché Milano sta di nuovo facendo una squadra fortissima per cercare di tornare a vincere dopo una grande sorpresa, perché la finale è stata vinta dalla Virtus Bologna 4-0, e nessuno avrebbe mai potuto immaginare questo. È stata una sorpresa molto molto grande, come la qualificazione dell'Italia alle Olimpiadi, vincendo a Belgrado contro la Serbia di Milos Teodosic, che è un altro grande campione che per fortuna continuerà a giocare alla Virtus anche l'anno prossimo.
Questo per pallacanestro, adesso parliamo su calcio. Che domenica scorsa l'Italia ha vinto gli europei. La decisione ha preso i rigori. La squadra Italia è stata la squadra più fortunata o la squadra più fredda?
Allora, secondo me tanto è dipeso dalla possibilità di schierare in porta Donnarumma, che forse non il portiere ancora più forte del mondo, qualcuno ha ancora più esperienza di lui, però ha soltanto 22 anni, sta giocando da 5-6 anni a livelli altissimi nel Milan, anche se non fa la Champions League da un po' di tempo. Ma insomma, secondo me trovarsi di fronte a un colosso come lui, a un armadio, in Italia si dice un armadio a tre ante, insomma, che apre le braccia e copre quasi tutta la porta, dà un po' fastidio a chi tira i rigori. C'è stata anche la polemica, secondo me molto stupida, di Piqué, giocatore del Barcellona, che ha detto chi tira per primo è molto avvantaggiato. Contro la Spagna, l'Italia aveva tirato per prima e aveva poi vinto, però insomma, in quel caso addirittura anche lì, insomma, Donnarumma era stato decisivo, e quindi non credo che sia questa la spiegazione. Nell'Italia, soprattutto contro l'Inghilterra, insomma, c'erano dei rigoristi designati molto bravi, tipo Berardi, tira i rigori nel Sassuolo, e Jorginho, che è quello che poi ha sbagliato l'unico rigore per l'Italia, insomma, è un grande rigorista, ne aveva sbagliati credo 2 su 35 prima di quello, ed aveva segnato anche quello decisivo contro la Spagna. Quindi è stato un mix di talento del portiere, che sicuramente, insomma, contro l'Inghilterra tre rigori sbagliati, due parati e uno sul palo, e di freddezza, bravura anche da parte del CT, Roberto Mancini, che ha fatto qualcosa di incredibile. Ha scelto bene anche ai rigoristi, ha tenuto in campo i giocatori come dire, i più talentuosi, i più freddi, per andare a tirare rigori, e alcuni addirittura invece non li ha potuti schierare, tipo contro la Spagna Insigne era molto stanco, anche lui tira molto bene i rigori, e anche altri giocatori. Quindi è stato un po' un mix, secondo me, di tutto questo. Poi è chiaro, nella lotteria dei rigori, come diciamo noi in Italia, ci vuole anche tanta fortuna, e quindi abbiamo avuto fortuna. Fino a qualche tempo fa per l'Italia era drammatico tirare rigori, forse ricorderai, insomma, Roberto Baggio, USA 94, finale con il Brasile, è rimasto legato per tutta la vita. Adesso c'è anche un bel film su di lui, a questo rigore sbagliato nella finale contro il Brasile, che fu persa dall'Italia. Poi da lì in avanti abbiamo vinto il mondiale con il rigore nel 2006 contro la Francia. Prima avevamo battuto l'Olanda ai rigori agli europei del 2000, che poi però avevamo perso all'instant sudden death col gol di Trezeguet, che poi però aveva sbagliato il rigore decisivo nella finale mondiale del 2006. Quindi la tradizione sta cominciando a diventare abbastanza positiva per un popolo come quello italiano, che è molto passionale, poco freddo, e si tenderebbe a pensare che tra inglesi e italiani siano più freddi gli inglesi. Invece non è stato così, per la nostra grande gioia. per una vittoria davvero sorprendente, davvero alla fine forse anche meritata, perché l'Italia, a parte contro l'Austria, insomma, ha sempre giocato, e anche un po' con la Spagna, che ha tenuto tanto possesso di palla, ma poi alla fine ha tirato pochissime volte in porta, forse ha meritato quasi sempre di vincere, giocando anche abbastanza bene, e a Wembley, davanti a 60.000 spettatori, ha tenuto la palla l'85% del tempo, insomma, quindi la finale sarebbe stato molto ingiusto se l'avesse vinta l'Inghilterra.
Dov'hai visto tu la partita? Vuoi descrivere le tue emozioni?
Allora, io ero in vacanza, quindi non ero purtroppo a Wembley, ero in vacanza in Puglia e l'ho vista la prima metà in un ristorante su un maxi schermo con tutte le persone tristi, perché dopo 2 minuti subito gol, quindi eravamo molto molto tristi e non pensavo che potesse cambiare la partita. Poi ho cominciato a vedere che l'Inghilterra giocava all'italiana, cioè tutti dietro, aspettare di ripartire, catenaccio contropiede, si dice dalle nostre parti, e quindi io lì ho cominciato a sperare. Poi, quando ho visto che c'è stato il pareggio, ho detto: ok, adesso vinciamo, forse anche nei 90 minuti, forse anche nei 120 minuti. L'Inghilterra non ha più fatto quasi nulla e l'Italia è andata vicina a vincere prima dei rigori. Poi ho detto: ai rigori, secondo me vinciamo, perché appunto con quel portiere in porta si è visto, insomma, si sono veramente spaventati, a parte i due veterani, quindi Maguire e Bale, no, Bale, scusate, ho un blocco di memoria, Harry Kane, insomma, a parte loro due che hanno tirato benissimo, gli altri tre ragazzi un po' più giovani, forse anche lì qualcuno si è un po' spaventato e non ha voluto tirare, insomma, lì ero molto fiducioso. Quindi ho visto la prima metà in gruppo, poi mi sono ritirato nella mia stanza d'albergo con mio figlio a guardarla in tranquillità, e poi abbiamo esultato insieme.
Ma pensando come è andato tutto il torneo, per me gli italiani meritavano il titolo di trionfo. Che cosa ne pensi tu?
Sì, come dicevo prima, l'Italia ha giocato molto bene le prime 2 partite all'Olimpico a Roma, quindi c'era anche il favore del campo di casa. Già nella terza un po' meno, perché non c'era più tanto bisogno di vincere, è stata vinta lo stesso anche la terza partita del girone, quindi a punteggio pieno senza subire gol, ma negli ottavi di finale la prima partita in or out è stata giocata non molto bene dall'Italia contro l'Austria, con Arnautovic, che per questione di pochi centimetri non ha fatto il gol che poteva eliminare l'Italia, quindi c'è stata anche un po' di fortuna. Quindi ha meritato, secondo me, come dicevo prima, di vincere rispetto a tutte le altre squadre. Per esempio, una che mi viene in mente subito è la Francia. La Francia ha giocato soltanto bene, quasi solo contro la Germania. Poi, dopo tutte le altre partite, ha rischiato di perderle, oppure poi è uscita mo molto presto, giustamente, perché ha giocato molto male. Quindi, dicevo, Italia ha giocato molto bene, con un calcio offensivo, tanto possesso palla, ma tanti tiri. La squadra che ha tirato di più nell'Europeo, con tanti giocatori offensivi, non soltanto in attacco, ma anche difensori. Insomma, ha segnato Bonucci, il gol più importante in finale. Aveva fatto gol anche Chiellini, poi ha annullato. Insomma, una cooperativa del gol. Tanti giocatori possono segnare in Italia, non c'è solo un Lewandowski o un Morata o un qualcuno su cui si concentra la squadra. Quindi è una squadra molto completa, che costruisce il gioco in tanti modi, e quindi ha meritato, secondo me, di vincere l'Europeo, anche se contro l'Austria lì veramente abbiamo rischiato tanto, e Arnautovic, che dovrebbe venire a giocare a Bologna, ha fatto vedere davvero i sorci verdi, come si dice, insomma, ha fatto impazzire sia Chiellini che Bonucci, quindi lì c'è stata un po' di fortuna, perché poi c'era anche un possibile rigore, insomma, contro l'Austria abbiamo giocato male, poi nei supplementari invece è cambiato tutto.
Parliamo sui motivi che hanno portato il trionfo, il successo. Il fattore Mancini, per esempio, o Bonucci, Chiellini, o anche forza interiore. Io ho sentito, io ho visto, quando ho visto la squadra italiana, io ho visto questa forza negli occhi. Cos'erano i mo quali motivi portavano il successo?
Allora, Roberto Mancini, che tra l'altro ha cominciato la sua carriera a 16 anni a Bologna, proprio nel 1981-82, l'anno in cui io sono diventato tifoso e appassionato di calcio, che è stato l'anno anche in cui il Bologna per la prima volta è retrocesso in Serie B, quindi non ho avuto molta fortuna, però lui cominciò a giocare a 16 anni, fece 9 gol nel Bologna in Serie A, a 16 anni poi andò alla Sampdoria e fece una grande carriera. Ed è un grande allenatore perché ha vinto ovunque è andato. Ad esempio, ha riportato lo scudetto alla Premier League al Manchester City dopo tanti anni di attesa. E l'Italia, lo ricordiamo tutti, veniva dalla debacle incredibile, dal caporetto Waterloo, chiamiamola come vogliamo, la mancata eliminazione, la mancata qualificazione ai mondiali con il CT precedente Ventura dopo 50 anni. Insomma, quindi eravamo proprio nel punto più basso della nostra storia da 50 anni, e lui ha ripreso questa squadra, l'ha amalgamata, ha dato di nuovo un gioco, un'identità, appunto come dicevo prima, tenere tanto la palla, ma non come la Spagna, tiki-taka e basta, insomma, tirare spesso in porta, un CT molto motivazionale, sa motivare tanto i giocatori, sa anche tranquillizzarli, non ha mai perso nessuno per strada, forse soltanto Ken, che insomma, non è stato convocato per gli europei quando sembrava quasi scontato che fosse convocato, invece ha avuto qualche problema come dire, di comportamento, come ad esempio Balotelli in passato. Lui aveva quasi picchiato Balotelli durante un allenamento al Manchester City, quindi è anche un allenatore di carattere, quindi ha tanti talenti, tanta forza. Sia tecnicamente che anche umanamente parlando, è una persona che tutti amano nelle sue squadre, tutti hanno un buon rapporto con Roberto Mancini. Quindi lui, secondo me, è il primo fattore perché e poi ha anche migliorato il record assoluto nella storia della nazionale italiana di partite senza sconfitte, più di 30, se mi sembra che siano diventate 34, quindi veramente non è un caso. È chiaro che non giochi tutti i giorni con la Spagna, la Francia, la Germania o l'Inghilterra, però 34 partite senza perdere non era mai successo nella storia dell'Italia, quindi non è un caso, lui veramente è stato il fattore numero uno. Poi l'altro fattore numero uno, sempre Donnarumma, perché secondo me, ripeto, è il portiere più forte del mondo, sta per diventarlo, anche perché insomma i suoi principali rivali sono un po' in calo, forse anche lo stesso Neuer, e non solo lui, De Gea, insomma, secondo me è veramente quasi il numero uno del mondo ormai. E davanti a lui ha due pilastri, due torri, due mastini, che insomma sono Bonucci e Chiellini, che non avevano mai vinto tanto se non in Italia, praticamente solo scudetti su scudetti, 9 di fila con la Juventus, mai una vittoria in Champions League, mai una vittoria in nazionale. E adesso sono arrivati proprio al top della carriera in questo momento, stanno per terminare la carriera Chiellini, non sappiamo se andrà ai mondiali del 2022 in Qatar, Bonucci probabilmente sì, è un pochino più giovane, ma anche loro due davanti ti danno una tranquillità strepitosa. Ma e l'altra invece grande forza di questa squadra è il centrocampo, dove c'è solo l'imbarazzo della scelta, insomma, Verratti gioca nel Paris Saint-Germain, Jorginho candidato al pallone d'oro, ha vinto la Champions League, ha vinto gli europei e non sbaglia un pallone, ne gioca 200 a partita, è veramente una visione di gioco straordinaria e poi è freddo nei rigori, mentre invece forse l'unico punto debole che non è mai stato risolto è il centravanti, perché Immobile ha fatto due gol nelle prime due partite ma poi ha giocato male le altre cinque. Belotti anche lui non ha segnato. Anzi, forse ha segnato un gol che però non contava più di tanto, ha sbagliato un rigore contro la Spagna, quindi nonostante la mancanza di un centravanti vero, come dire, c'era un centravanti però ha giocato davvero molto male Immobile, l'Italia con la forza delle fasce, ad esempio Spinazzola che poi si è fatto anche male, quindi arrivando dalle fasce, costruendo tanto gioco in velocità e poi con Insigne e Chiesa era davvero una squadra molto difficilmente prevedibile, perché magari prima o poi il tiki-taka lo riesci a interrompere, ma è una squadra che costruisce gioco da Bonucci, ad esempio, che è molto bravo nei lanci lunghi, o dalle fasce, o da Jorginho, o da Verratti, e o dalla destra o dalla sinistra con Chiesa Insigne, era veramente molto difficile, secondo me, difendere contro una squadra che poi ha anche difeso molto bene, quindi completa, direi, come squadra, come nazionale.
Beh, gli anziani, Bonucci, Chiellini, macchine, dice, da noi in Germania, sono macchine.
Sì, macchine da guerra sportiva, sì,
Sì.
pronti a tutto, sempre molto grintosi. Infatti, quando Chiellini si è fatto male nel girone, ho avuto un po' paura. Poi ha recuperato in tempo, e anche Jorginho sembrava che si fosse fatto male. Senza Jorginho e Chiellini, secondo me, non si vinceva questa competizione, perché appunto serve anche tanta esperienza a livello internazionale, e questi giocatori ce l'avevano. Era anche un bel mix di giovani come Chiesa, che non aveva mai giocato sostanzialmente, se non appunto in Champions League con la Juve, ma non era titolare, ha giocato poco, invece ha fatto 2 gol a Wembley in 2 partite diverse, e anche nella finale è andato vicino a segnare l'Inghilterra. Quindi un bel mix di esperienza, gioventù, freschezza e talento, insomma, c'era veramente tutto al posto giusto. E a così poco tempo, invece, da una delusione come quella dei mondiali a cui l'Italia non ha partecipato. Quindi un miracolo sportivo, un po' come quello della Virtus nel basket a Bologna.
È un cliché, ma il stile italiano è organizzare la difesa, catenaccio. Adesso il stile moderno, possessione di palla, contrattacco, velocità, queste cose, ha cambiato qualcosa? E il fattore Mancini anche?
Sì, come dicevo, perché appunto Italia-Inghilterra, se la guarda un alieno, dice l'Italia, quella con la maglia bianca, l'Inghilterra quella con la maglia azzurra, perché sembrava veramente, appunto, l'Inghilterra sembrava che giocasse all'italiana, e ha giocato all'italiana almeno quella partita. Invece l'Italia ha giocato alla spagnola, tenendo la palla l'80% più del tempo, tirando tante volte, pur partendo da un handicap di un gol. Quindi sì, sono d'accordo. Insomma, è un'Italia che non gioca all'italiana, poi sa anche giocare all'italiana quando c'è bisogno di difendere, di usare anche le maniere forti, come Chiellini nella finale, quando ha preso per il collo Saccasma. È stata una cosa anche un po' eccessiva, e forse poteva quasi meritare l'espulsione. Anche Jorginho ha sfiorato l'espulsione, anche lì sarebbe forse cambiato qualcosa. Però sì, c'è stata un po' di fortuna in questo. Però sì, come ribadisco, è un'Italia che non gioca all'italiana e non aspetta l'avversario, ma cerca di aggredirlo. Ha giocato all'italiana, sì, con la Spagna effettivamente. E quindi è una squadra che sa anche cambiare stile, registro a seconda dell'avversario, e questa è un'altra grande forza che deve avere un allenatore, cioè sapere cambiare tattica a partita in corso o di partita in partita, e lo abbiamo visto, insomma, con la Spagna in un modo, con l'Inghilterra in un modo completamente opposto.
Ma cosa significa il titolo per il calcio italiano, che non ha vinto niente negli ultimi anni né la nazionale né le club, come Juve, Inter, Milan, gli ultimi 10-15 anni non hanno vinto niente. Cosa significa adesso per il calcio italiano?
È una grande iniezione di fiducia, dopo appunto la delusione della mancata partecipazione ai mondiali. Sono passati 15 anni comunque dalla vittoria nei mondiali nella tua Germania, che però sembrava lontana un secolo, 150 anni, perché nel frattempo l'Italia si è impoverita, soprattutto a livello di club. Quindi una Juventus molto forte in Italia, senza avversari. Adesso l'Inter sta un po' crescendo, anche se ha problemi economici, e Antonio Conte è andato via perché appunto non gli avrebbero confermato tutta la squadra, la proprietà cinese. Quindi un'Italia con dei club sempre più deboli a livello internazionale. L'unica sostanzialmente è la Juventus, che dopo il triplete, insomma, di Mourinho all'Inter, c'è stata quasi solo la Juventus in Europa. Ha fatto anche delle finali, le ha perse contro Barcellona, contro il Real. E quindi è un calcio che si sta ricostruendo, anche con la questione del fair play finanziario. Anche il Milan ha avuto problemi, l'Inter stessa. Sì, è un calcio che aveva bisogno di ricostruirsi, sia dal punto di vista economico, ma un po' in tutta Europa questo sta succedendo. Insomma, anche in Spagna hanno avuto e hanno problemi seri di bilanci, di fair play finanziario, e un'Italia a livello di nazionale che appunto ha avuto un grande rilancio da parte di un uomo, davvero un uomo solo come Roberto Mancini, che però ha saputo valorizzare molto più del suo predecessore Ventura tutto quello che aveva a disposizione. Ventura non aveva molto di meno a disposizione di Roberto Mancini, più o meno i giocatori erano quelli, a parte Chiesa che magari era troppo giovane, ma stava crescendo, ma più o meno i giocatori erano gli stessi. Quindi diamo veramente molto, molto merito a Mancini. A livello di club, probabilmente ancora c'è un grande gap con le inglesi, con lo stesso Bayern Monaco, con le spagnole, perché l'unica, addirittura l'Inter, nonostante Antonio Conte, non si è qualificata neanche agli ottavi di finale di Champions League. Ma l'Atalanta, dai, l'Atalanta ha fatto vedere belle cose ed è una bella favola quella dell'Atalanta, che è una squadra, un club di una città abbastanza piccola come Bergamo, che però con pochi soldi, tra virgolette, è riuscita ad arrivare in semifinale, quasi in finale del Champions League l'anno scorso. Non dimentichiamoci che c'è questa incredibile favola dell'Atalanta, che deve tutto ai giovani, alla sua cantera, che è a Dingonia, vicino a Bergamo, da dove sono nati tantissimi giocatori, insomma, da Montolivo a tutti quelli, a Spinazzola, tantissimi giocatori della nazionale italiana sono nati a Bergamo e cresciuti a Bergamo, e quindi da lì bisogna ripartire, dalla rifondazione dei settori giovanili. Sono troppo poche le squadre in Italia che hanno un settore giovanile importante, e l'Atalanta è un grande modello, il Sassuolo è anche un altro grande modello. Ha scoperto Berardi e Raspadori, che è di Bologna, come me, in un torneo giovanile, e sono adesso Berardi e Raspadori, e Locatelli, che è stato strappato al Milan, valgono 150 milioni in tre, e il Sassuolo non ha pagato praticamente nulla per questi giocatori, mentre poi Inter, Juventus, Milan vanno a spendere decine e decine di milioni e hanno problemi finanziari. E quindi c'è questo bel modello, il modello Atalanta, modello Sassuolo. Poi c'è dall'altra parte questo modello che a me piace molto di meno, come quello dell'Udinese, che va a prendere quasi solo giocatori stranieri in giro per il mondo con dei talent scout. Cioè, anche loro non hanno mai avuto problemi economici, ma non fanno giocare praticamente mai un italiano, e questo per la nazionale è un problema. Quindi bisogna ringraziare l'Atalanta, il Sassuolo, le squadre di periferia, di provincia, che hanno permesso questo rinnovamento, no, della classe calcistica, e sperare che appunto non ci sia più questo dominio della Juventus, che ha un po' abbassato anche il livello del campionato, perché si sapeva già, insomma, negli ultimi 10 anni, 9 volte era quasi deciso prima dell'inizio del campionato che vincesse la Juve. Poi adesso ha vinto l'Inter, speriamo che ci sia un po' di competizione in più per il bene del calcio italiano, degli appassionati, insomma, anche di noi addetti ai lavori, perché raccontare sempre solo Juventus, Juventus è noioso.
Questo è il settore sport, calcio, e cosa significa per la nazione, per voi italiani, dopo anni di depressione, di crisi economici, corona, pandemia, queste cose? Cosa significa per la nazione, per voi italiani, il trionfo?
È un ritrovare molto orgoglio di essere italiani. Il nostro presidente del Consiglio Draghi ha detto: io sono sempre stato orgoglioso di essere italiano, ma adesso forse lo sono anche un po' di più, perché stiamo reagendo abbastanza bene. Appunto, la pandemia, il Covid-19, è arrivato prima di tutti in Europa, da noi, insomma, in Italia abbiamo dovuto fare un po' le cavie di questa situazione, l'abbiamo vissuta anche vicino a dove vivo io, a Piacenza, Milano, Bergamo stessa, la città dell'Atalanta. Abbiamo vissuto l'inizio della pandemia europea, è stato molto difficile, e anche altre nazioni hanno studiato e seguito l'esempio di quello che è stato fatto in Italia, e quindi da questa tragedia stiamo uscendo, anche se non è purtroppo ancora finita, abbastanza bene, con una ripresa veloce, anche appunto di orgoglio, di fiducia in una popolazione che ha tanti difetti, ma anche tante risorse. È il paese più bello del mondo, forse, e anche il paese più problematico del mondo, perché abbiamo tante risorse e pochissime capacità di gestirle, però ad esempio con questo Presidente del Consiglio che è molto stimato in Europa, Mario Draghi, insomma ex Presidente della Banca Centrale Europea, forse abbiamo avuto anche quel credit, quel bonus di credibilità europea e mondiale che ci ha permesso di uscire dalla crisi economica più velocemente di quello che pensavamo, perché comunque l'Italia ha un debito incredibile che resta lì e ogni bambino che nasce ha 35.000 euro di debito al primo giorno della sua vita, quindi restano dei problemi strutturali. Però appunto un po' con la gestione della pandemia e l'orgoglio per gli infermieri, i medici, tutti quelli che hanno contribuito, un po' con una situazione politica gestita bene dal presidente Mattarella, che è stato molto felice di essere a Wembley qualche giorno fa alla finale ed è molto amato in Italia, e un po' anche con questo nuovo presidente del Consiglio che ha messo un po' al governo tutti i partiti tranne uno e quindi ha responsabilizzato tutti, insomma, la nazione si è unita effettivamente abbastanza in modo sorprendente e uscendo più velocemente di quello che pensavamo da una situazione che ancora non è completamente risolta, però anche questa vittoria agli europei ci dà una spinta e un entusiasmo che possono servire tanto a uscire dalla crisi.
Ottimismo torna ancora, possiamo dire, quasi.
Sì, in questo periodo sento sì, chiaramente siamo ancora un po' preoccupati da questa variante Delta e dal fatto di non poter vivere un'estate ancora tranquilla, però sì, questa vittoria ha dato un entusiasmo incredibile e poi insomma, per adesso, toccando ferro, insomma, i contagi stanno risalendo, però i vaccini ci stanno aiutando a non riempire gli ospedali e comunque abbiamo visto che anche abbiamo un sistema sanitario che funziona bene, non magari in tutta Italia, però in tante parti d'Italia ha funzionato molto bene ed è aperto a tutti. E, insomma, sono cose che sono molto importanti, pensando all'Obamacare che Trump voleva smantellare. Adesso stiamo parlando di politica e di sanità, mi sto un po' allargando, però sono contento di essere italiano da quel punto di vista, cioè tutti possono essere curati, tutti sono stati curati nel miglior modo possibile, non conoscendo questa malattia, e adesso che la conosciamo un po' di più e che siamo più entusiasti per tanti motivi, fa un po' meno paura, anche se non è ancora finita.
Alla fine saltiamo un momento ai giochi olimpici che iniziano fra pochi giorni. Tu sei qui, olimpici, e anche gli italiani, tra virgolette, hanno interesse in giochi olimpici?
Sì, moltissimo interesse, appunto, soprattutto adesso che è tornata un po' di passione, di entusiasmo per lo sport. Durante le Olimpiadi noi parliamo in Italia di calcio e sport minori, cioè solo praticamente il calcio, il dio calcio e questi piccoli sport minori che
Stesso
però durante le
giornale, sì.
Olimpiadi diventano, sì, però durante le Olimpiadi diventano importanti perché l'oro, un oro nel calcio vale come un oro nella scherma o nella canoa o in qualsiasi altra disciplina. E il calcio, tra l'altro, italiano non è alle Olimpiadi, questo ci fa molto male perché potevamo qualificarci, tra l'altro, con l'Under 21 molto forte, con tanti giocatori forti che hanno giocato anche a Bologna, hanno battuto la Spagna nel girone per 3-1 proprio a Bologna e poi dopo non sono riusciti a qualificarsi con un CT di Biagio che ha fatto il contrario di Mancini, proprio ha sprecato tutto quello che aveva a sua disposizione. Quindi questo è un peccato, però abbiamo ad esempio il basket che si è qualificato proprio in modo incredibile in casa di Teodosic contro la Serbia e poi tantissimi atleti individuali come nel nuoto, ad esempio c'è Paltrinieri che è nato qua vicino a Bologna a Carpi, che è uno dei nuotatori più forti del mondo, e tantissime, appunto la scherma e tantissimi altri sport. Nel tennis purtroppo non ci sarà Berrettini che era appena arrivato nella finale a Wimbledon, quindi è stata una giornata incredibile. Wembley, Wimbledon con l'Italia che ha vinto gli europei e Berrettini, primo italiano nella storia della finale di Wimbledon. Quindi è uno sport che sta vivendo questo entusiasmo non solo nel mondo del calcio, e quindi sì, sicuramente gli italiani seguiranno con tanta passione le Olimpiadi. Il record, cioè il record di atleti partecipanti quest'anno a Tokyo, purtroppo senza pubblico, però non era mai stati così tanti, sono più di 360 atleti azzurri a Tokyo, e quindi sì, è davvero un momento magico per lo sport italiano, e vediamo se raccoglieranno tante, tante medaglie quante speriamo, però sì, sicuramente c'è tanto interesse, non solo per il calcio, e anche io sono molto contento perché il calcio è troppo importante in Italia, e io sono molto appassionato anche di basket, pallavolo, dove l'Italia non ha mai vinto l'oro alle Olimpiadi, e ci proverà questa volta, o tutti gli altri sport di squadra o non di squadra minori che hanno importanza in questi giochi. Ad esempio, una delle due portabandiera dell'Italia è una bolognese che tira volo, ha vinto l'oro a Rio. Anzi no, a Londra 2016, nel tiro a volo, si chiama Jessica Rossi, e qua di Bologna è un altro grande orgoglio, e quindi anche questa decisione di far diventare portabandiera sia una donna, lei, che Elia Viviani, che è un ciclista, significa appunto che gli sport minori, tra virgolette, sono molto importanti, così come lo è la parità di genere, e quindi sono addirittura più le donne degli uomini a partecipare alle Olimpiadi a Tokyo, e anche questo, insomma, è un bel segnale. Anche lo sport femminile è diventato molto, molto più importante, più seguito negli ultimi anni, e anche questo, insomma, è un bel segnale di speranza.
Perché la pandemia e gli spettatori non possono entrare nelle arene, vuol dire che questi giochi sono giochi senza emozioni?
È una bella domanda. Secondo me sono giochi, come dicevo prima all'inizio, su Kyle Williams. È tutta un'altra cosa giocare a basket davanti a 6.000-10.000 persone, o davanti ai tuoi compagni e i dirigenti, e basta. Secondo me sono Olimpiadi falsate, ma per colpa di nessuno, perché se la situazione fosse migliorata più velocemente, avrebbero potuto essere Olimpiadi con il pubblico. Non è ancora purtroppo il tempo, addirittura si continua a parlare di rinviarle o di cancellarle, anche se ormai mi sembra troppo tardi, anche se ci sono dei casi di Covid tra gli atleti. Sono Olimpiadi dove, ad esempio, tu puoi vincere una medaglia perché il tuo concorrente, rivale più forte, ha il Covid, quindi non è, diciamo che non c'è proprio una equità e una situazione perfetta, però questa è la situazione, non si potevano, secondo me, rinviare ancora, e accetteremo quello che verrà. Purtroppo lo spirito olimpico è anche questo, insomma, l'importante è partecipare, sarebbe importante anche vedere chi partecipa, ma non è possibile, quindi niente, andrà così, le seguiremo da lontano. Io sinceramente sono abbastanza contento di non andare a Tokyo, perché di vedere questo spettacolo in una bolla, con tanta paura, tante restrizioni, tante sanzioni, non sarebbe, anche dal punto di vista professionale, molto, molto piacevole.
Siamo alla fine, arrivato. Grazie Nicola, per un'intervista molto interessante della prospettiva italiana. Per me, per noi tedeschi, molto interessante. Tu mi hai dato risposte molto interessanti. Grazie per te, grazie per il tuo tempo.
Grazie a te, Dirk, un saluto a tutti i tuoi appassionati web spettatori, non so come chiamarli. A presto.
Grazie, spero che ci vediamo presto. Ciao.
Volentieri.